Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella Casa di Nazareth, dove trattiamo di San Giuseppe, figura paterna, la figura, ecco, che è guida della Sacra Famiglia, custode della Sacra Famiglia, della Virginità di Maria e anche della dignità della nascita della vita di Gesù. Ecco, siamo ancora nel terzo secolo, ecco. Dei padri della Chiesa, dal libro di Giuseppe Ottavio Mattanza, che parla di San Giuseppe, un santo da riscoprire. Quindi parliamo, ecco, di questo grande santo nei padri della Chiesa. Oggi poi parleremo anche dei teologi. Siamo arrivati a Giulio Africano, 170-250, quindi contemporaneo di origine. Pare sia nato a Gerusalemme, è stato uno scrittore dell'impero romano, considerato il fondatore della cronografia cristiana, vuol dire la cronologia, cioè quelli che ha messo per iscritto diciamo, le date, ecco, le date importanti, salienti, ecco, della storia cristiana, un cronografo, progettato per Alessandro Severo, la biblioteca imperiale, che è tipo vicino agli imperatori. In sdegno agli imperatori. Nelle sue numerosissime opere ci rimangono solamente alcuni frammenti. Fu amico di origine, quindi ecco. Beh, essendo africano, si capisce che fu influenzato dalla presenza di questo grandissimo padre africano, egiziano, origine di Alessandria, insieme a Panteno, Clemente, questo trittico, diciamo, teologi alessandrini, che fondò la scuola di Alessandria, la scuola teologica, anzi la scuola catechetica teologica di Antiochia, ecco. La scuola tutta basata sull'interpretazione spirituale, no? Allegorica del testo biblico. È il primo a spiegare la divergenza sul padre di Giuseppe nelle genealogie, facendo riferimento alla legge del Levirato. Egli sarebbe morto senza prole, quindi Giuseppe ne avrebbe sposato la vedova, generando Giuseppe, il quale sarebbe stato suo figlio secondo la natura, figlio di Giacobbe secondo la legge. Ecco. Perché ci sono due padri di Giuseppe nelle due diverse genealogie, sia di Luca che di Matteo, no? Per la legge del Levirato, quindi tutti e due sarebbero padri, uno in senso, diciamo, nominale, perché dà il nome alla famiglia, uno in senso fisico, naturale, perché ha dato effettivamente il Natale a Giuseppe, no? Ecco, quindi figlio di Eli, secondo la famiglia, secondo la natura di Giacobbe. Questa informazione afferma di averla ricevuta dagli stessi parenti di Gesù, che ancora vivevano, addirittura, no? Beh, Giulio Africano, ma vive quasi 200 anni dopo Cristo, però dice che i parenti di Gesù sono ancora vivi. Beh, può darsi, insomma, sicuramente la discendenza, visto che Gesù era un personaggio così eminente, così forte, ecco, dico, sì, è seguito, può darsi che effettivamente c'erano ancora ai suoi tempi, possiamo dire con certezza, che questa sia una notizia falsa. Se lui lo afferma, ecco. Sicuramente era convinto di questo nella sua epistola ad Aristide, patrologia greca 10, 51, 64. Ecco, torniamo a Giulio Africano, che insomma è stato uno, sì, padre che certamente è nominato, no? Anche da altri padri, però di cui non, purtroppo non abbiamo temi. Ecco, cioè abbiamo riscontri, perché appunto abbiamo piccoli frammenti solo dalle sue opere e basta. Passiamo a un altro grande periodo della storia dei padri, dal Concilio di Nicea 325 al Concilio di Calcedonia, quindi circa un secolo e mezzo, tutto il quarto e il quinto secolo, fino appunto all'ultimo grande concilio del quinto secolo. Concilio di Calcedonia, dopo quello di Efeso e dopo soprattutto il latrocinio di Efeso nel 439, 449, scusate. Ecco. Ci fu questo grande concilio di Calcedonia che terminò, diciamo, la serie dei primi quattro concili, i quali, diciamo, definirono soprattutto la divinità di Cristo, la persona di Cristo e anche di Maria, la maternità divina di Maria, la natura di Maria come madre di Dio. Le due persone, le tre persone, le due nature in Cristo, la divinità di Cristo, no? Ecco. E quindi anche la maternità di Maria. La, anche, ecco, il concilio di Calcedonia, la duplicità di volontà umana e divina, perché due nature ovviamente implicano che ci siano due volontà, due nature, anche se una persona sola. Il monotelismo, il Concilio di Calcedonia si opponeva al monofisismo, cioè l'unità di natura, addirittura, no? Cioè, solo la natura divina esiste, no? In Cristo, non c'è natura. La natura umana non è assunta, se non è assunta non c'è. Allora Gesù non è uomo, no? C'è qua un'oscurità, anche se sembra un po' sottile, sembra che questa teologia del monofisismo, miofisismo, dia gloria a Dio, no? Gesù è solo Dio e quindi è Dio onnipotente, eterno, no? Ma manca un pezzo perché cioè, non c'è l'incarnazione, no? Non esiste l'incarnazione. Quindi non esiste tutta la parte umana di Gesù, è tutto divino, quindi è divino anche il suo corpo. Divinizzando, Gesù fa vedere chiaramente che soffre, che ha fame, che anche in angoscia, no? La mia anima è triste fino alla morte, come sono angosciato finché questo non avvenga. Insomma, fa vedere che ha dei sentimenti molto umani. Quindi si può dire che non c'è l'umanità in Gesù, no? Non esiste umanità. Beh, questa è una visione molto ideale, no? Però rischia di sconfinare nell'ideologia, nel mitismo, mito, no? No, Gesù è carne, è anche carne, insomma, la sua carne è sì, divinizzata, è carne, no? È carne umana, organi umani, insomma, sentimenti umani, pensieri umani, quelli avuti, anche se non peccaminosi, certo. Vediamo allora questo grande periodo dei concili, che apre un nuovo capitolo della storia della Chiesa. Prima si andava avanti un po' per eroismo, no? E c'erano grandi scrittori, interpreti della Sacra Scrittura, come Origene, certamente, come Ippolito di Roma, pure grande interprete delle scritture, Lattanzio, c'erano grandi trattatisti che effettivamente si impegnavano sia nella teologia, sia nell'interpretazione delle scritture. Basti pensare a Novaziano. Novaziano è un eretico, è vero, però dal punto di vista teologico è abbastanza ortodosso perché difende la Trinità. In quei tempi non era così scontato. È il tempo del terzo secolo, insomma, c'erano eresie che pullulavano sulla Trinità. Addirittura il pastore Terme identifica lo Spirito Santo con Gesù Cristo, cioè rifà una sola persona, no? Quindi non c'è una chiarezza così definita sul dogma trinitario. Invece Novaziano ce l'ha, e scrive il Trattato di Trinità, il primo a scrivere un trattato sulla Trinità. E in realtà è un eretico, cioè un eretico, è uno scismatico, Novaziano, no? Però dal punto di vista dottrinale si può dire che abbia detto cose giuste, anche Ippolito di Roma, insomma, si separa un po' dal Papa, diventa santo perché lo rincontra Ponziano nelle miniere di rame, ecco, della Sardegna, ad Metalla, è condannato lì. Allora, muore santo, muore martire, però si era staccato dal Papa, no? Ippolito, Sant'Ippolito di Roma. Ed era un grandissimo scrittore, interprete della Sacra Scrittura, molto prima dei concili, no? Almeno un secolo prima dei concili. Tertulliano, chi non conosce Tertulliano, chi non vale Tertulliano, Cipriano di Cartagine. Questi grandissimi padri hanno citato le scritture, hanno dato il loro contributo, però è un tempo in cui la Chiesa, sì, si può dire che era una federazione, sì, c'era il Papa, però non c'era questa amministrazione così, capillare, come c'è adesso, no? E anche i vescovi sono nominati direttamente dal Papa, no? Il Papa controlla tutte le nomine, invece allora i vescovi erano dal popolo. Sì, c'era una certa unità, ma era un'unità spirituale, non tanto giuridica, non c'era diritto canonico ancora, non esisteva. Sì, esistevano i sacramentari, esistevano le norme che i papi emanavano, soprattutto sulla liturgia. Ma Sant'Agostino parla nel IV secolo, ancora siamo, non in tutte le chiese si leggono le stesse scritture, gli stessi canoni, no? E quindi c'è una discrepanza, no? Addirittura al suo tempo, ancora nella chiesa di Alessandria, veniva letto il pastore d'Erma, perché era considerato ispirato, come gli scritti subapostolici, no? Clemente, Policarpo. Ignazio di Antiochia. Questi scritti erano considerati sacri, no? Al pari dei Vangeli, pari dei Vangeli, perché venivano da padri che avevano conosciuto gli apostoli, ecco perché insomma erano così importanti, considerati proprio la voce stessa degli apostoli e quindi la voce stessa di Gesù Cristo, Ignazio, Clemente, la Didache, pastore d'Erma. E quindi letti con avidità, no? Per questo sono conservati anche, perché si facevano più copie per leggerli in tutte le chiese. Ma nel IV secolo ormai già, insomma, i sacramentari sono definiti, questi scritti non vanno più letti in quasi tutte le chiese, tranne appunto in Africa. Come ci riferisce Sant'Agostino, che era africano anche lui, no? Quindi ci doveva tenere i maestri africani. Va bene, abbiamo Giulio Africano, quindi, che parla di Giuseppe, che risolve la questione di Giuseppe nella genealogia. Ecco, lui dipende da origine. Ecco, abbiamo detto che era amico di origine, lo valuta molto bene. A origine diceva che Maria e Giuseppe fossero a conoscenza della natura divina di Gesù. Spiega il loro dolore per lo smarrimento nel tempio con il timore. Non che gli fosse capitato qualcosa, ma che avesse potuto abbandonarli ritornando al Padre nei cieli. Vedete come ragiona, no? Origine. Origine non ragiona come noi, no? Noi siamo piuttosto terribili. Diamo a Maria e Giuseppe sentimenti umani, a volte troppo umani, perché siamo abituati a un'interpretazione dal basso. Ma perché sono rattristati invece? Ecco. Perché pensano che sia già tornato al padre. Ecco perché. Solo per questo soffro. Ecco, sono persone di fede. Forse ha ragione origine. Ha ragione origine. Ecco, nella questione dei fratelli di Gesù riporta la tesi degli scritti apocrifi, ma senza voler compromettere Giuseppe. Ecco, quindi una scappatoia legale per, salvare Maria. Poi tanto spirituale qual era l'origine? Diceva che non poteva avere altri figli Giuseppe, no? Dopo almeno il matrimonio, perché prima sì, perché non aveva conosciuto ancora la Madonna, ma dopo no, è pazzia, sperimentare ancora questo, dopo che si è conosciuta la Madonna. Gesù doveva nascere da una vergine, che non solo avesse marito, ma che fosse affidata anche a lui, nonostante non la conoscesse dal punto di vista dei rapporti sessuali. Inoltre per lui, come anche per Ignazio, questa nascita doveva restare nascosta agli occhi del principe di questo mondo. Bene, allora ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione su San Giuseppe e poi affronteremo appunto nella seconda parte gli scrittori dal Concilio di Nicea 125 d.C. al Concilio di Calcedonia 457 d.C. Ave Maria, cari fratelli, vi rate un buon consiglio. 1, 2, 3, 4, 5. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe dal testo di Giuseppe Trimattanza, e cioè San Giuseppe, un santo da riscoprire 2023. Parliamo appunto degli scrittori che contraddistinsero il periodo d'oro della teologia cattolica, quello dei concili. Ecco, ispirarono i concili, guidarono le chiese nella liberazione costantiniana, quindi nella più grande enfasi, ecco, nella più grande libertà di interpretazione, di azione. Non sempre così è stato, perché poi ci sono stati imperatori o restauratori come Giuliano l'Apostato. Volevano persino restaurare il cattolicesimo, oppure imperatori ariani che hanno contrastato i cattolici, quindi peggio ancora, scismatici, che purtroppo non per loro colpa, ma per figlia dell'andazzo che c'era nella Chiesa, una Chiesa divisa, una Chiesa provata, una Chiesa in ginocchio, perché la maggior parte dei vescovi persino erano eretici. Erano ariani e quindi non potevano guidare bene la Chiesa. Ecco, tra i più antichi padri dell'lingua siriaca c'è Efrem il Sirio. Nacque a Nisibi, nella Siria orientale, tra il 306 e il 307. Trasferitovisi a Edessa, abbracciò la vita monastica e morì nel 373. Era diacono, maestro di coro e catechista, monaco. E anche grande liturgista, scrittore di inni sacri e anche di trattati in prosa. I suoi scritti più numerosi sono di polemica antignostica. Antignostica. Ecco, scrisse sulla Trinità, sulla Cristologia, sulla Mariologia, l'escatologia. L'agnostico è quello che interpreta la scrittura come gli pare, cioè non tenendo presente della integralità del testo, né della tradizione apostolica, no? Ecco. E ovviamente fa un discorso classista. Oggi purtroppo ci sono gruppi cristiani che sembrano classisti, sembrano persone che veramente non hanno quello spirito, ecco, cattolico, no? Universalista, di fede, no? Di sottomissione alla dottrina, che invece è proprio dei veri cattolici, dei veri credenti, dei veri cristiani. Difensore esterno della verginità perpetua di Maria, affronta il discorso sulle genealogie dal punto di vista di Giuseppe, di cui ribadisce la necessità del suo matrimonio con Maria, Efrem Siro, no? Egli si sarebbe voluto allontanare dalla sposa, perché vedeva in lei una mirabile opera di Dio, ecco. L'interpretazione mistica di San Giuseppe. Il dubbio di San Giuseppe non è un dubbio morale, ma non è neanche un dubbio teologico, no? Normativo. Non è un dubbio relativo alla integrità di Maria o al fatto che egli debba o no celebrare quel matrimonio, quel giuridico. No, è un dubbio mistico. Io non sono degno. Domine, non sono degno, su dentro e su dentro. Non sono degno che Maria sia la mia sposa. Ha capito perfettamente questa interpretazione, no? La sua paternità è giustificata dal matrimonio con la Vergine, per il quale sono resi legittimi gli appellativi di padre e madre di Gesù, facendo sì che colui che non aveva generato fosse considerato padre. Ecco quindi. Ecco. La grandezza di Giuseppe cioè, la sua paternità, che diciamo, ha questa derivazione, no? Questa influenza sulla vita di Gesù. E quindi, insomma, è grande per questo, è grande per il suo legame con Gesù assoluto. Ilario di Poitiers, nato all'inizio del IV secolo da nobile famiglia pagana, Ilario ricevette un'ottima educazione retorica. Grande padre, amico di Atanasio. La lettura dei testi sacri lo portò a convertirsi al cristianesimo intorno al 350, circa 8 anni dopo divenne vescovo di Poitiers. Consacrò tutta la sua vita religiosa contrastando l'arianesimo che negava la divinità del figlio e che allora era dilagante per il sostegno dell'imperatore Costanzo. Capirai, se anche Costanzo era ariano, allora tutti si adeguavano, mica si vuole sfavorire l'imperatore. Come siamo miseri, tutto l'impero, l'imperatore andava rispettato, quindi se aveva una fede ariana, e tutti ariani, anche i vescovi. Durante il suo episcopato scrisse il commento al Vangelo di Matteo, che rappresenta il più antico commento in lingua latina che abbiamo di questo Vangelo. Muore nel 367 e viene proclamato dottore della Chiesa da Pio IX. Pio IX lo fa dottore della Chiesa. Egli interpreta la genealogia di Giuseppe e Matteo come discendenza regale. Discendenza regale. Mentre quella riportata da Luca è come discendenza sacerdotale. Quindi si tratta di una doppia dignità per Cristo. Inoltre la genealogia di Giuseppe vale anche per Maria, quanto entrambe appartengono alla stessa tribù di Giuda. Ecco, anche Maria interpretata di Giuda, anche se è imparentata, forse per mezzo della cugina, no? Con Zaccaria, ma la cugina non era forse di stirpe sacerdotale, in quanto aveva sposato un uomo di stirpe sacerdotale. Ecco, forse è acquisito questa discendenza sacerdotale, no? Per Maria. Comunque, lui sostiene che Giuseppe ha una discendenza sacerdotale, oltre che regale, che sono i due padri, uno sarebbe la stirpe Eli di sacerdoti, perché Eli è un nome sacerdotale, Giacobbe invece sarebbe la stirpe regale, Israele il fondatore di... Fondatore. Sarebbero nomi simbolici, quindi, ma certo si va a verificare se questi personaggi sono esistiti storicamente. Anche la genealogia ha in sé un valore simbolico, numerico, no? Numerologico, 14, 14, 14, 14, le tre divisioni in 14 stirpi, prima, seconda e terza età, ma che preparano l'avvento di Giuseppe. E comunque, va bene. Ecco, si presta tutto a molte interpretazioni, però non escludono quella che è vera, che ci sia effettivamente una discendenza, perché questo c'è stato senz'altro, Giuseppe, e che sia stata consacrata a Dio. Inoltre la genealogia di Giuseppe vale anche per Maria, quindi entrambi appartengono alla stessa tribù di Giuda. Giuseppe ha poi un ruolo importante perché è considerato testimone del concepimento per opera dello Spirito Santo. Nel compito di salvare il bambino e condurlo in Egitto prima e poi prima. Giuseppe è paragonato agli apostoli che hanno ricevuto da Dio la missione di predicare Gesù al popolo ebraico e quindi ai pagani. Ecco Giuseppe perché va in Egitto, anche questo è un simbolo, vedete, noi non ci pensiamo più a questa interpretazione, invece gli antichi ci pensavano, erano più vivaci di noi, no? Dare interpretazioni assolutamente cattoliche, no? Ecumeniche, insomma, universalistiche. A qualsiasi azione, anche Giuseppe che scappa in Egitto, noi diciamo no, scappava perché doveva liberare il bambino. E qui c'è un altro motivo, però teologico, non missionario, perché i popoli pagani dovevano conoscere Cristo. Ecco perché ci va. Gesù quindi doveva essere predicato sia al popolo ebraico sia ai pagani. Questa è l'interpretazione di Ilario. Commentando il disprezzo su Gesù per le sue umili origini, che comprendeva una certa disistima per l'arte paterna, egli la paragona all'opera creatrice di Dio, che trasforma la massa in forma della materia, dando una finalità alle singole parti. Il primo a interpretare il termine Faber è riferito alla professione di Giuseppe come Faber. Perché si disprezza Giuseppe? Perché è il figlio del falegname, ma forse non si disprezza tanto Giuseppe. Si disprezza quanto l'opera di Dio stesso, perché Dio è creatore, quindi uno che crea a immagine di Dio, quello è santo veramente, no? È bravo, un artigiano, no? Un artista, l'artista divino supera tutti gli artisti per la bellezza, la multiformità, ecco, le proprietà che ha tutta la creazione. Se noi guardiamo, non so, un cristallo di neve, no? È perfetto, no? È un cristallo di sale anche. Nella sua armonia, nel suo disegno, no? Nel suo equilibrio, nell'armonia dei tratti. È bello, c'è una bellezza intrinseca. Chi l'ha data questa bellezza, quest'ordine? È solo il Signore, non è un'intelligenza umana, no? Perché nel microorganismo, ecco, nel microscopio, in quello che solo una lente approfondita può vedere, c'è un'opera meravigliosa, c'è un'opera d'arte inarrivabile, inimitabile. Ebbene, questo fabbro divino è imitato, ha le stesse caratteristiche, certo, diminuite dal duro umano, ma sempre quelle sostanzialmente, spiritualmente, di Dio. Quindi padre, Dio padre, ecco, si specchia nel genitore, ecco, il padre, veramente, no, è una cosa bellissima. Ambrogio 340-397, bellissimo, non molti anni, poverino, 57 anni. Nacque intorno al 339 a Treviri, nelle Galle, dove il padre era prefetto romano. Seguendo le orme paterne, Ambrogio intraprese la carriera forense e quella politica a Roma, dove la madre lo aveva portato dopo la morte del padre. Nel 370 d.C. si trova a Milano, dove diventò governatore imperiale, 31 anni, nel nord Italia. Alla morte del vescovo Ariano Senzio, venuta nel 374, venne acclamato, voce di popolo, vescovo successore. Pur essendo solo catecumeno, i vescovi confinanti e l'imperatore Valentiniano lo convinsero ad accettare questa chiamata come espressione della volontà di Dio. Era il popolo che eleggeva, ancora a tempo di Sant'Ambrogio. Così fu battezzato, ordinato diacono, sacerdote, fine vescovo, il tutto in una sola settimana. Morì nel 397. Celebre il suo incontro con Agostino, che in quel tempo si trovava a Milano come professore direttore. Ambrogio parla di Giuseppe nel commento al Vangelo di Luca, scrive negli anni 396-98. Il suo è importante questo commento al Vangelo. Ecco. Come Ilario è famoso per il commento al Vangelo di Matteo, Ambrogio è famoso per il commento a Luca. Nel suo argomentare insiste sull'importanza e la necessità del matrimonio di Maria e Giuseppe, serve a tutelarne l'onore e nascondere la sua verginità al principe del mondo. Quest'ultimo aspetto viene ripreso da Ignazio di Antiochia, riportato da Origene, i quali argomentano che il principe di questo mondo non doveva sapere che il concepimento di Maria era di origine divina. Parimenti difende la verginità di Maria nel matrimonio, approfondisce i termini coniuge, donna, fratelli, sviluppa il parallelismo tra la maternità verginale di Maria e la Chiesa. Vede nella professione di Faber un'analogia con l'opera creativa di Dio, riprende l'importanza delle genealogie che devono fare riferimento a Giuseppe, ma che devono includere anche Maria. Per lui Giuseppe non è a conoscenza del mistero che si sta realizzando nella sposa. Ecco, diminuisce un po' Giuseppe rispetto, per esempio, a quanto dice Sant'Efrem Siro, i padri orientali in genere, no? San Basilio. Ma di fronte alla sua maternità è guidato dalla clemenza. Ecco, è un romano più drammatico, no? Vabbè, sono questa povera donna, anche se forse è colpevole, però bisogna avere clemenza. Egli diventa pure il testimone più autorevole della verginità di Maria ed è il suo custode. Riguardo a Gesù, Ambrogio sottolinea come egli ha onorato i suoi genitori non per obbligo di natura, ma per dovere di pietà. Non obbligo di natura, ma dovere di pietà. Ecco, il Signore ha onorato, soprannaturalmente, quindi non naturalmente. Ognuno deve fare secondo la legge naturale, ma con fede, no? Quindi con carità soprannaturale, cercando quindi soprattutto la loro salvezza. Ci fermiamo qui per questa nostra seconda parte della trasmissione, cari fratelli, qui abbiamo bene il mese di novembre, il mese dei defunti, il mese in cui San Giuseppe anche, ecco, intercede per le anime. Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio.